Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi vi racconto la storia di un cantante lirico italiano, piuttosto giovane, che è anche attore, autore, compositore. A piacere di presentarvi il baritono Roberto Lovera. Benvenuto, maestro.
Grazie infinite, è un onore.
Molti riconoscimenti, premi e una vivacissima attività concertistica. Allora, lei svolge non soltanto interpretando opere, ma anche facendo concerti e recital con generi musicali diversi, è vero, in Italia e fuori d'Italia, quindi anche musica da camera, lieder, musica sacra. Baritono, dicevamo,
sì.
A parte i ruoli lirici importanti, storici, non so, penso per esempio a Papageno nel Flauto Magico, a Mi aiuti lei, Falstaff,
Pagliacci, certo, ecco, Rigoletto,
in cui il protagonista è un baritono, no?
Certo.
In genere, almeno nell'immaginazione della gente comune, è il tenore il cantante lirico per eccellenza, e i tenori più celebri, insomma i cantanti più celebri del mondo della lirica, sono casualmente, o mi dica lei, c'è un'intenzione, c'è una ragione per cui siano per lo più tenori?
Ma diciamo,
cosa
che
rende il tenore più popolare rispetto al baritono?
Ma il tenore è, diciamo, con per usare un eufemismo, è un po' quello che fa il gol finale, avendo l'acuto, con il soprano, attenzione, perché c'è sempre stata questa dualità tenore e soprano per quanto riguarda queste note, diciamo, più acute, che sono state poi create con il tempo, perché all'inizio, si parli anche ai tempi di Mozart, non c'era questa usanza di tenere molto le note acute finali o andare in un registro oltre il La. Invece dopo si è trovata questa tecnica particolare di respirazione da Caruso in poi, e si è riuscito ad avere delle note molto più alte e tenute, e in modo virile, perché all'inizio naturalmente venivano usate in modo un po' in falsetto, e quindi erano usate in modo diverso. E che dire, hanno queste belle note, però il baritono che cos'ha? È il basso. Hanno comunque della profondità e della morbidezza che spesso manca alla voce tenorile.
Cioè mi sta dicendo che sostanzialmente c'è più duttilità nella voce, più la voce maschile è bassa, più consente di trasmettere emozioni, vibrazioni e sfumature.
Esatto, a vibrazioni più morbide e più, diciamo,
emotive, più,
esatto,
colorabili.
Sì, sì.
Mentre
sì,
invece
sì.
Il timbro del tenore è più tecnico, anzi più tecnologico.
Direi di sì, più costruito in
è
un certo
quasi
senso.
È quasi una
sì.
costruzione,
sì, sì.
Proprio da
nota dopo nota si riesce ad arrivare ad un registro, mentre il baritono è la voce più paterna, la voce più calda, la voce prediletta dal nostro Verdi, poi, che era baritono lui
tanti
stesso.
Tanti dei suoi protagonisti, infatti, abbiamo citato prima Falstaff, Rigoletto, anche
Macbeth, eccetera.
Nabucco. Ecco. Quindi voce, se ci fosse qualcuno completamente a digiuno di nozione musicale, voce di centro, corretta?
Voce vera dell'uomo, diciamo,
del maschio
normale,
ecco,
fra parentesi.
Intermedia tra le frequenze acute del tenore e le frequenze cupe del basso.
Gli spiriti più umani, più naturali, più...
Che cosa comporta nella vita di uno studente di canto, quale lei è stato per una fase
e si rimane sempre
studenti, meno male, scoprire la propria identità vocale, scoprire di essere appunto un tenore o un baritono o un basso? Nel suo caso, che cosa ha comportato la scoperta di essere un baritono? Perché si nasce baritoni o tenori o bassi, no? Si nasce con un identikit.
Assolutamente, si nasce con un potenziale, però bisogna assolutamente sviluppare questo potenziale con molte altre caratteristiche, soprattutto al giorno d'oggi. Vale a dire, bisogna svilupparle con l'intelligenza, con lo spirito, con una grande curiosità, uno spirito di ricerca, e diciamo affiancare a questo lo studio per la musica, per la cultura, per l'arte, per tutti i vari aspetti che riguardano. E poi così si va insieme, perché soltanto un materiale buono non riuscirebbe a calcare le scene, ci vogliono anche una buona sorta di...
Ma io le chiedevo un'altra cosa, prima di arrivare alla scelta di calcare le scene, di intraprendere una carriera artistica, le chiedevo un'altra cosa. In fase di studio, scoprire proprio di avere dentro di sé questo potenziale con questo timbro specifico. Che, come lei ci ha spiegato poco fa, corrisponde all'anima maschile per eccellenza. Che cosa comporta scoprirsi questa identità vocale?
Beh, una grandissima scoperta. È un piacere incredibile perché, riuscire poi a cantare determinate cose, cioè, è straordinario. È forse un dono dei più belli che si possano avere.
Lei l'ha saputo subito o ha dovuto aspettare le lezioni di canto, il test dei suoi maestri? Insomma, qual è stata scoperta della sua voce?
Guardi, è abbastanza particolare perché io ho iniziato piccolissimo a suonare la chitarra e a scrivere canzoni. Io
Quindi
avevo 13, 14
con la musica
anni.
È stato con uno strumento.
È stato subito con lo strumento e a scrivere musica. È stata una cosa un po', per così dire, leggera, come può capitare
un
anche
gioco.
A tanti giovani. Sì, un gioco. E poi piano piano, soprattutto dovuto alla scoperta di un maestro, alla conoscenza di un maestro che era in pensione, eccetera, eccetera, e mi ha dato questa possibilità di sentirmi dire: ok, la voce è bella, si può costruire. Da lì il primo brano, che è stato il classico, la classica Ave Maria di Schubert, che si impara all'inizio degli studi, che tutti imparano all'inizio, anche perché dà la possibilità di testarsi davanti a un pubblico, voglio dire. Oltre al resto è una musica bellissima. Ecco, attraverso questi piccoli passi si è scoperto questo. E poi la voce, bisogna sempre dire, che si sviluppa. Se la scuola è buona,
si modifica
anche con gli anni.
Si migliora, evidentemente, evolve, è una parte della persona.
Le nostre risonanze, il nostro corpo cambia anche la voce, certo.
E quindi cambia anche la voce.
Sì, sì.
La scoperta della voce, la scoperta di se stessi, la scoperta della propria anima. La voce forse è qualcosa che ci avvicina in maniera... è importante alla nostra interiorità.
Certo,
e lei stava spiegandomi come aveva iniziato a raccontarmi come è necessario poi costruire, no, anche una personalità artistica, e questo è il passo successivo. E lei è arrivato a costruirsi una personalità artistica piuttosto versatile, che ruota intorno non soltanto appunto all'uso della voce, ma anche ha una presenza in scena e come strumentista e come attore. Suona la chitarra, appunto, anche il pianoforte,
sassofono, mandolino,
insomma, quindi veramente versatile anche come strumentista, come attore, ma anche fuori scena come compositore. Allora, io volevo chiederle se questa è oggi per un musicista una necessità, come mi sembra stava iniziando a dirmi, diciamo così, produttiva.
Certo.
O in generazioni più giovani, il maestro Lovera ha meno di 50 anni, oppure si nasce già artisticamente polimorfi, proprio per la maggiore ricchezza di stimoli che si ricevono?
Io direi di sì, la seconda è vera, sì. Secondo me si nasce già con la voglia di attingere da tutte le cose possibili e immaginabili. Cioè, il piacere che si prova cantando si può... almeno io lo provo anche scrivendo un brano, suonando un brano, dirigendo, facendo tante cose, ecco. Non è soltanto una questione... ci sono forse colleghi che fanno una cosa sola, benissimo. Io invece sono sempre stato portato per farne diverse ed avere un grande piacere nel riuscire a farne diverse. E una è più bella dell'altra e mi dà soprattutto la possibilità di avere una rosa ampia di colori nel mio aspetto musicale.
Questo è uno degli aspetti positivi dei nostri tempi, per altri versi invece molto poveri e molto aridi.
Certo.
Allora, una delle cose che Roberto Lovera fa, dicevamo, è comporre. Allora ne vogliamo dare un assaggio. In questo caso ha composto e cantato Ave Maria.
Vero? Un'Ave Maria, esatto, una classica Ave Maria che cui tenevo molto, l'ho appunto incisa in questo disco con arie religiose.
Ascoltiamo. Sì. Amici, sono a colloquio con il maestro Roberto Lovera, cantante lirico, baritono, ma anche autore, compositore, attore, polistrumentista, e abbiamo ascoltato una sua Ave Maria tratta dal CD Arie religiose. Maestro, che cos'è la voce? Per lei che cos'è la voce? È uno dei tanti strumenti che suona?
No, per me la voce, che sono anche uno studioso della voce non solo lirica, nel senso che ci sono delle risonanze, degli armonici nella voce, no?
Per me la voce, come in ogni strumento.
Certamente. Per me la voce è un colloquio, forse con l'universo, perché è una risonanza che nasce dentro se stessi, ma poi diventa, diciamo, si diffonde nell'aereo, no? Diventa una cosa bellissima, e secondo me la voce è bella perché può anche raggiungere le stelle, può essere a contatto di un tutt'uno bellissimo dell'universo. È una cosa umana, poi, fra l'altro, particolarmente umana. Poi, se associamo a questa la capacità di inserire delle parole, abbiamo queste due possibilità: la vibrazione della voce e la parola. Quindi possiamo raggiungere veramente una grande completezza come artisti di canto, diciamo.
Che cosa ascoltava da bambino?
Ma io da bambino ho iniziato ascoltando da piccolino proprio le canzoni dello Zecchino d'Oro. Poi sono diventato più grande e ho scoperto per puro caso la musica dei Beatles intorno ai 13-14 anni. Quindi ho iniziato a scrivere musica, a eseguire tanti tanti concerti, molte cose. Poi dopo, come le dicevo, questa mia curiosità questa mia voglia di cultura musicale mi ha portato a sviluppare me stesso, diciamo, perché i miei compagni non hanno forse avuto questa cosa. Io invece ho voluto sviluppare molto, sono passato ad ascoltare la musica sinfonica, Beethoven, Bach, e poi dopo la lirica, perché la lirica notoriamente per un ragazzino, diciamo,
un po' indigesta,
un po', fuori. Io difatti all'inizio pensavo
anacronistica,
esatto, questi artisti pensavo addirittura, ma come faranno a cantare, inventeranno le parole, cioè non ero. E poi invece dopo sono arrivato alla lirica e sono stato felicissimo di arrivare a questa musica che mi ha aperto comunque un panorama completamente diverso e la possibilità di spaziare con la mente verso orizzonti musicali molto più ampi.
Ma quando era bambino e di nascita, dall'accento l'avrete capito, Roberto Lovera è del
Ligure
nord, Ligure Sabaudo, insomma, sì. Perché è nato a Sanremo, ha studiato in Piemonte, a Novara, ha lavorato a Cuneo, insomma.
Certo.
Ma quando le chiedevo del suono, no? Sì. Che cosa le piaceva ascoltare, a parte la musica, mi dice qual era il suono del Piemonte dei suoi anni da studente?
Il suono?
Il suono di Novara, non so, c'era un trenino, c'era un tram, c'erano i motori delle macchine, non lo so.
Assolutamente, adesso la stupirò. Quello che mi è rimasto di più in mente, ed era abbastanza particolare, era il suono di una fisarmonica che passava a tarda ora, il sabato sera o la domenica sera, di un signore che con un amico, come si usava allora, finito di suonare magari in qualche posto, qualche vecchia osteria, questi posti, no? Usciva e continuava questa piccola suonatina magari sotto la neve, no? Tornando a casa, perché in questi posti scendeva molta neve, e quindi si sentiva questo canto e questa fisarmonica magari che si allontanavano, ed era una cosa veramente molto molto poetica, e nel silenzio totale poi, perché in queste serate era molto tranquilla la
riesce nottata. Ad ascoltare le persone? Cosa le piace di più quando ascolta qualcuno parlare?
Ma indubbiamente mi colpisce da musicista il tono della voce, il timbro, le cadenze e le cose. Mi piace cercare di scoprire la voce da dove arriva. Cercare di capire da dove arriva il suono della voce di una persona.
Non ci sono maschere per la voce.
Si possono tentare delle maschere, però un po' come le impronte digitali, ognuno ha la propria, quindi alla fine, anche se si cerca di imitare...
Momento forse, no? Ha la propria voce.
Certo.
I suoi maestri?
Sì.
Immagino che ci siano maestri reali, certo, ai quali ci lega un rapporto di familiarità, di gratitudine, di dipendenza, proprio quasi fisica, come nei confronti dei genitori, e maestri virtuali.
Sì.
Prima di iniziare questa trasmissione lei mi ha citato Caruso.
Certo.
Caruso, è vero che era sordo, mezzo sordo?
Ma indubbiamente questi grandi artisti avevano poi dei problemi anche fisici incredibili. Davvero, sì, è vero anche questo.
Forse l'artista è quello che riesce a trasformare il limite,
esatto,
l'handicap,
mio primo maestro,
in una potenzialità.
Bravissimo, ha detto la cosa giusta. Mm-hmm. Quando si ha un handicap si sviluppa una forza incredibile che supera poi gli altri. Addirittura.
Singolare che la sordità abbia generato una voce extraordinaria. Diceva del suo maestro.
Sì. E mio maestro addirittura aveva avuto una pleurite, quindi un problema al polmone. Davvero, ma così altri musicisti, altri cantanti hanno avuto questo. Beh, però la forza di volontà, la passione per il canto e la voglia di arrivare superano ogni limite, secondo me, che travalica l'aspetto fisico.
E so che il suo lavoro l'ha portata in giro per il mondo, molto, sì, anche fuori dall'Italia,
sì,
incontri speciali, avrà conosciuto parecchie persone, e anche,
certo,
in paesi in cui la lirica, il bel canto italiano forse non è proprio nella tradizione, nella consuetudine.
Certo.
Penso ad esempio, me l'ha citata, la Tunisia.
Sì.
Ecco, che genere di incontri ha avuto in paesi così lontani per formazione e per cultura dall'Italia.
Certo, ma devo dire che in Tunisia in modo particolare il mio debutto avvenne proprio nell'anfiteatro romano di El Jem, quindi sentivo
fuori d'Italia ma non tanto,
non tanto. Ecco. Mi sentivo comunque in Italia perché c'era questo
richiamo
questi
alla...
grandi massi che trasudavano di romanità, sì. Voglio dire, quindi era. Ma all'estero c'è comunque sempre un grande nutrito numero di persone che arrivano un pochino da tutte le parti del mondo, quindi si trova un po' l'aspetto della globalizzazione, si trovano non solo persone di quel posto ma tantissime altre parti del mondo.
Cioè in ogni paese al di fuori dell'Italia si è nello stesso paese
e
ormai.
Io direi proprio di sì.
So che ha cantato recentemente anche di fronte a Papa Benedetto XVI,
sì.
In aula Paolo VI, che ricordi ha di quella occasione?
Vabbè, è stato straordinario, poi l'ampiezza incredibile di questa sala che dà veramente toglie il fiato, e poi la figura di questa persona eccezionale, sono cose che non si dimenticano mai queste, assolutamente.
Abbiamo accennato perché vogliamo dedicare anche un po' dello spazio di questo incontro alla musica, come è giusto, abbiamo
certo.
Accennato alla versatilità della produzione di Roberto Rovere, abbiamo sentito l'Ave Maria, ma dicevo ha composto anche generi molto diversi.
Assolutamente.
Però dati i giorni è fatale che per salutarci ci congediamo con un altro tema religioso, un brano dal concerto di Natale che è anche oggetto di un disco, è
certo.
Vero? Che cosa ascoltiamo, maestro, per salutarci?
Dunque, io vi farei sentire un'altra cosa particolare che è Stella Cometa, un brano che ho scritto e diciamo piace molto, veramente anche i cori me lo richiedono molto, è un brano in tono natalizio che ho scritto con il maestro Adelmo Musso e volevo ringraziarla. Quando lei mi ha detto il suo nome, De Luca, mi ha subito ricordato un grande baritono.
A proposito di baritoni.
Quindi citiamo che questi artisti che ogni tanto bisogna ricordare,
certo.
Anche se sono...
Progetti, diciamo, per i prossimi mesi?
Concerti, Canada, concerti all'estero e anche dischi, sta uscirà il prossimo anno un disco molto bello su canzoni romane, perché essendo
a riprova, noi già
poliglotti, anche se mi sono dedicato a questo aspetto di
un
canzoni.
Un ligure che canta romano.
Mi hanno promosso però quelli che hanno sentito.
Romano d'elezione.
Sì, di elezione.
Romano d'elezione, perché la voce dello stornello romano è di nuovo...
È di nuovo una voce da baritono,
una voce
piena, una
maschia,
voce
sì.
Certo. E quindi evviva De Luca, per ricordare
ricordiamo
il suo omonimo.
Ricordiamo il baritono De Luca, va
romano.
E per salutarci, maestro Rovere, quando la sera va a dormire, dovunque si trovi, in tournée, in stanza d'albergo o a casa sua, qual è l'ultima cosa che tende a guardare prima di chiudere gli occhi? Il soffitto, la parete bianca, la pagina di un libro, una foto sul comodino, non so.
Ma diciamo che io, come fra l'altro la notte scorsa, cerco sempre di andare a letto ascoltando ancora in silenzio, senza disturbare mia moglie, ancora qualche nota di musica.
Per proprio quindi buio assoluto,
ancora con le cuffiette, piano piano, sentire ancora qualcosa per coronare, diciamo, la giornata con la musica.
Fate lo stesso, cari amici, ascoltando per esempio la Stella Cometa dal concerto di Natale del maestro Roberto Rovere. Grazie di averci raccontato, sia pure per così cenni sintetici, la sua storia.
Grazie.
Buon
a voi,
lavoro.
Dottoressa.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Su nell'immensità una stella si illumina e rischiara la valle con il suo calore. Guida i pastori che seguono la sua scia, li condurrà dal bimbo che nella grotta è nato già. La via, stella cometa, luce dell'amore, splendi su di noi, dentro l'anima. gli donano i regali d'Oriente, oro, incenso e mirra. E nella grotta lui, il più grande di tutti i re, sorride e sa che la sua bontà il mondo salverà.